Pop-Out Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio. All you sleepless nights, I'm so tired of. I've got to find some sweet little thing to love, to put my arms around and hold the world so tight. But I know I just can't last another night. Call me an old hound dog in the crowd, but I got to get some love somehow. A bird dog.
Buonasera a tutti, bentrovati a Dropout Radio Show, come tutte le domeniche dalle 21.30 alle 22.30, e con me Filippo Tagliaferri come la scorsa volta. E questa puntata la dedichiamo al post-punk inglese, che era un programma che da secoli volevo fare e così mi sono deciso. Appunto, il post-punk, intanto, diciamo, è un termine ombrello,
sì,
dove in realtà ci
buonasera si può a tutti
perdere.
Sì, un termine ombrello, tra l'altro recente, no? Perché insomma, sì, noi c'eravamo, non si usava questo termine assolutamente, si usava il termine new wave, che è in parte sì sovrapponibile, ma comunque rappresenta tutto ciò che finita la prima onda, giusto per ripetere, la prima onda del punk, esauritasi la prima generazione, quei sei mesi, no, che arrivano pressoché allo scioglimento dei Sex Pistols, poi un po' tutti devono reinventarsi qualcosa e non vale più l'azzeramento totale che cercava di fare il punk, ma si rintroducono tutta una serie di influenze anche apparentemente lontane, secondo quello che è il luogo comune della New Wave, e si cerca di ripartire da zero, che poi è un po' il concetto anche di uno dei libri che affronta questo argomento, dei più interessanti, il testo di Simon Reynolds, che da noi non a caso si chiama Post-Punk, perché il titolo originale è un po' meno traducibile, Repeat Up e Start Again, che era una canzone di Alan Jewis, ma che comunque rappresenta un po' la capacità di questa scena di azzerare e ripartire.
Sì, appunto, ricordiamo perché si sta parlando, come avevi accennato, di Messi, ricordiamo che il punk come lo conosciamo, al di là ora da fare il discorso, il punk è nato in America, in Inghilterra,
ma non è importantissimo, sì.
Parliamo del punk inglese, sì. Si gioca tutto fra il 1976 e la fine del 77-78,
sì, no, un discorso di mesi,
quindi,
certo.
Si sta parlando di pochi mesi. Dopo il 1978 rimangono come dire, il concetto politico creativo, cioè nel senso
do it yourself,
certo. Fai da solo, c'è una riorganizzazione del mercato, come era un po' successo all'inizio degli anni 60,
ma anche con rock and roll,
piccole etichette che prendono che iniziano a fare distribuzione.
È un azzeramento, cioè, in fondo, no?
È positivo, un azzeramento del mainstream, mainstream
piano.
Esisteva
da subito anche nel punk.
E da subito anche nelle etichette produzioni, certo. Perché comunque ricordiamo che la distribuzione, che comunque giocava un ruolo fondamentale, comunque sempre in mano alle major, quindi fondamentalmente le major mandavano queste etichette a fare i talent scout, perché avevano capito che forse non avevano così tanto,
e poi ciò che gli interessava veniva poi messo sotto contratto, gestito e reinserito poi
chiaramente in maniera anche certe volte goffa. Il caso dei Sex Pistols è chiaro, no? Cioè questi nel giro di un mese cambiano tre etichette perché i consigli di amministrazione, i direttori della produzione non sono contenti, hanno paura, tentennano, quindi quello, però di lì a poco si riorganizza.
Ma superato quel momento, insomma, anche il sistema non ha grossi problemi, dai.
No. E inoltre, appunto, la cosa fondamentale del post-punk è che, oltre a questo discorso spontaneista dei tre accordi e tutto, rimane appunto questa logica comunque di fare qualcosa di minimale, di riprendersi come dire un concetto del rock and roll fra virgolette iniziale, però viene affiancato anche un discorso culturale, cioè si comincia a fare sperimentazione, si cercano nuove suggestioni, nuove vie. Siamo partiti con i Gang of Four, che sono
grande band, diciamo, che in effetti aveva anche un qualcosa di funky dentro.
Accidenti, infatti secondo me i Gang of Four sono abbastanza importanti, uno perché hanno questo elemento politico, cioè all'inizio Gang of Four,
almeno agli inizi, sì.
Almeno all'inizio, come molta
come
delle
quasi
scene.
Tutti, via. Come quasi tutti i gruppi di questa generazione partono tutti incendiari.
E però recuperano anche del funk, perché il disco è una sorta di punk funk.
I primi due dischi, tra l'altro, considerati fondamentali anche come influenza dai Red Hot Chili Peppers. Per
sì, ma da tantissime altre band, no? Anche stessi Nirvana, gli stessi, cioè ogni tanto si ritrova. Fra l'altro, il brano che ci siamo ascoltati era I Found That Essence Rare, e invece continuiamo ad ascoltarci, era un gruppo di Leeds, ricordiamolo, perché altra cosa, mentre diciamo fino al punk in qualche maniera Londra è un po' la capitale culturale e creativa, industriale,
aggregativa anche, mentre un po' meno con il post-punk, perché si creano tutta una serie di satelliti, ognuno con la loro scena, ognuno con le loro caratteristiche anche. Magari a posteriori lo vediamo di più, all'epoca forse sfuggiva un po' questa cosa.
Sì, poi attenzione, un altro elemento è che nasce in zone fortemente industrializzate.
Sì.
Gang of Four di Leeds, però abbiamo Birmingham, abbiamo Sheffield, abbiamo Manchester, che sarà poi fondamentale per la scena degli anni 90.
Scena Baggy, sulle ceneri della Factory, poi nascerà tutta la generazione successiva.
Madonna.
Degli Happy Mondays.
Happy Mondays.
Sì.
E allora continuiamo
perché non siamo lontanissimi, ancora più radicali, il pop group che a differenza del nome, diciamo, no? Di Pop non ha moltissimo, e dal loro primo fondamentale album chiamato Y ci ascoltiamo She's Behind Good and Evil.
questo era il primo album dei Killing Joke, 1980. Loro, se non erro, erano londinesi.
Sì, erano di Londra, erano di quelle band che mischiava, come altre, appunto, vari tipi di influenze, dagli Stooges, Velvet, ma anche il dub, l'hard rock in alcuni momenti, no?
Il disco è particolarmente duro.
Cupo, duro e appunto molto, molto lontano, se vogliamo, anche, no, dalle sonorità tipiche del punk. Qui siamo un altro mondo.
Tra l'altro, questo brano in particolar modo, The Weight, fu ripreso dai Metallica in Garage.
Non a caso,
infatti lo mettevano come un'influenza.
Sì, perché poi loro erano particolarmente marziali, no? Cioè, i giochi erano particolarmente militareschi.
Chiaramente. Ora, eravamo troppo piccoli all'epoca, però sembra il concerto al Tenax fu una cosa incredibile.
Sì, famoso. Loro sono venuti almeno un paio di concerti famosi, di cui uno girò abbastanza su Video Music, in cui il cantante Jess Coleman aveva una rottura a un dito e ha una vistosa fasciatura nei filmati. Ma si narra che la prima volta lui sia andato dietro a un camion e si sia macchiato con del catrame il viso per poi andare sul palco con questa sorta di segni da guerra degli indiani,
un
no?
Po', un po' anche,
no?
Metropolitano.
Sì, esatto. Lì di fronte al Tenax in Via Pratesi.
Ma senti le storie. E comunque questo erano i Killing Joke, altra formazione incredibile, anche loro hanno poi continuato per tuttora con esiti più o meno.
Sì, vabbè, ma nel loro culto, mentre molte di queste band hanno visto i loro leader tragicamente morire, no? Sulla scia un po', purtroppo, no? Vite vissute
rock and roll.
Indubbiamente, non solo Ian Curtis, ma appunto.
Sì, ce ne sono stati diversi, insomma, per
ora poi qualcuno la si parlava di Gang of Four, in effetti poi Andy Gill è morto per Covid, casi rari, ma
anche gli Stranglers.
Sono morti. Ultimamente non c'è più nessuno perché
avevano anche una
scelta, anche un'età, e loro c'era anche un discorso, in effetti, che erano un gruppo inserito nel calderone un po' forza, perché erano già 4-5 anni più vecchi degli altri,
anche 10,
dei trentenni abbondanti, mentre in effetti il punk erano ragazzi, cioè.
E invece un altro gruppo che veramente è incredibile e che non si capisce sinceramente come non siano riusciti ad avere il successo
all'epoca. I Sound. Sì, loro invece erano di Liverpool e al momento non era un nome che girava granché.
Ma anche dopo, i vari gruppi sono stati recuperati.
Sì,
comunque
non ai altissimi livelli, certo, no.
Eppure se ascolti il primo e il secondo disco sono veramente dischi incredibili.
Sì, nel genere sono tra i migliori.
Io personalmente preferisco il primo, però effettivamente anche
invece
secondo...
abbiamo guardato il secondo, no? From the Lion's Mouth del 1981. Ecco, questo invece è il caso dove il leader anche lì non ha retto e si è tolto la vita, per quanto negli anni 90, ma insomma una fine tragica anche per Adrian Borland dei Sound.
Il brano che ci siamo pronti per ascoltare
è The Fire, che è uno dei più ritmati di questo secondo album dei Sound, da Liverpool,
1981.
Circumstance, I'm a willing victim of circumstance. I can't change a thing, I can't take the chance. I can't change a thing, I can't take the chance.
Come dicevamo, bellissimi questi due dischi dei Sound, che hanno avuto poi non solo all'epoca grande successo, ma anche dopo, rispetto a tanti gruppi che sono stati poi riscoperti. I Sound non hanno avuto questa fortuna. E ecco, visto che ci sono, perché ci scrivono nei numeri privati, però se volete, gli ascoltatori che sono in questo momento così a ascoltare il Dropout Radio Show possono mandare qualche messaggio su WhatsApp 342 8104 111, magari non so, magari possono fare qualche richiesta o
sì, nei limiti,
chiedere informazioni,
no?
Sì, e comunque
no,
guarda,
perché ci portiamo i dischi da casa, non è però, che usiamo Spotify.
Però guarda, si sta tenendo un buon ritmo, pensavo,
sì,
diciamo forse sono 10 brani, no, forse ne entrano di più. Oltre il prossimo
è perché gruppo, l'etica punk, no, i brani brevi essenziali,
essenziali. Magazine grandi. Sono un gruppo secondo me veramente importante per capire lo switch che c'è fra il punk e quello che verrà definito poi post punk. I Magazine sono proprio un gruppo che è quasi a pieno titolo anche come periodo discografico. Siamo nel 78, quindi il disco siamo nel punk, e già però
sono un'altra cosa,
sono
anche
un'altra
loro
cosa,
sì,
sono
sì,
un'altra cosa. I brani sì sono rock and roll tirato e tutto, però sì,
più elaborati,
sono più elaborati, guardano un po' a quel rock decadente dei Roxy Music,
come no,
il glitter rock, a Bowie.
La prima influenza è senz'altro quella dei primi Roxy Music per i Magazine, senz'altro.
Sì, tutti i dischi. Anche loro hanno, come tutte queste band di cui parliamo, hanno vite abbastanza travagliate,
partendo sempre con le cartucce migliori e poi alleggerendo, commercializzando la proposta.
Probabilmente lì ci
anche
fu
nei
il
Magazine,
fatto.
L'ultimo disco
sì,
era più debole.
Sì, sì, che comunque mi sembra l'ultimo dello 64.
Quattro album, i c'è primi due sono i più belli. Sì, poi c'è il live.
La cosa paradossale è che chi si indebolisce, fra virgolette, di più a livello di suono, sono proprio i gruppi più duri e puri,
sì,
come
sì.
I Gang of Four,
ne parlavamo prima, i Gang of Four in realtà sembrano i Level 42, punto. Gli Scritti Politti sono quasi più morbidi degli Spandau Ballet degli anni di maggior successo.
Sì, si parla degli album quelli successivi.
E comunque insomma, almeno gli Scritti Politti quelli più venduti, perché io tra l'altro vedevo una classifica, una lista che ha fatto la rivista Uncut, che tra l'altro è inglese, quindi senz'altro anglocentrica, ma è sempre stata attenta anche al suono americano tradizionale. Ha fatto una lista dei 500 dischi degli anni 80 migliori, e Cupid and Psyche degli Scritti Politti, che è uno di quei dischi del tradimento, è nella lista, insomma, abbastanza in alto, quindi ancora un disco considerato, per quanto in effetti all'inizio fossero tutto un'altra cosa.
Sì, questi gruppi erano anche i Gang of Four, erano
Gang of furono cose alleggerino moltissimo all'altezza del terzo disco, terzo quarto, i primi
arriva,
due
arriva all'interno del movimento tutto la parte new romantic che comincia a incassare soldi e probabilmente diventa sicuramente un punto di riferimento così succulente,
che poi è quello che si ricorda, no? Alla fine noi stiamo andando a ripescare gli albori del fenomeno, ma per la gran parte delle persone in effetti il collegamento diretto, uno se uno pensa alle radici della New Wave, si immagina un'evoluzione del Bowie Glam, di Roxy Music, più laccati, ma non è così assolutamente,
non è solo così
perché nel mezzo arrivare a quello, anche appunto volendo anche gli Spandau Ballet all'inizio, i primi due dischi non sono assolutamente lontani dal discorso che stiamo facendo, per quanto senz'altro su un gradino più vicino
al pop,
più ammiccanti.
Allora noi ci ascoltiamo dai Magazine il primo disco Real Life, che secondo me è il più bello. Effettivamente ricordiamo che i Magazine nascono da una costola dei Buzzcocks, quindi siamo a Manchester, un gruppo di Manchester. Il brano è proprio il singolo che ebbe un grande successo anche all'epoca, e è Shot by Buzzsight,
bellissimo titolo tra l'altro.
Bye.
Public Image Limited, questo il
Memories, il dal loro secondo album, il Metal Box, che usciva tra l'altro anche in una confezione di difficile fruibilità, rischio di danneggiare i dischi perché era una confezione in metallo grezzo che chi ce l'ha poi spesso gli è anche un po' arrugginito, e i dischi all'interno messi in condizione tale da, insomma, tanto è vero che poi riuscì normalmente a, con titolo Second Issue.
Mi sa che io infatti ho quello.
È quello del 79, comunque subito di seguito all'album di debutto, che era First Issue.
Che era First Issue, era
78, il primo album.
Live, no?
No, no, è in studio.
È in studio, sì. No, scusami.
Poi loro hanno un paio di live, no?
Sì,
quello
Prime
Time e quello. È quello Life in Tokyo, che quasi non ascoltate.
Ecco, no, infatti dicevo.
È durissimo.
È quello durissimo.
Nonostante un grande hit, però lì in quel caso, se non ricordo male, Johnny Rotten andò in tour, ma gli si ribellò la band.
Sì,
a
sì,
causa
sì.
del chitarrista Stuart
sì,
Levine.
Sì, sì, Levine, perché
e poi lui rimise in piedi una band in fretta e furia.
Sì,
e quindi suonano un po' già il genere, no?
Sì, fra l'altro lì è un il gruppo è particolarmente incasinato, cioè
cambi di formazione frequentissimi, sì.
Cambi di formazione, cambi di luogo, perché Johnny Rotten va prima a New York a fondare i Public Image, poi si sposta a Los Angeles, poi ritorna a Londra, cioè è un casino. Fra l'altro
un irrequieto, no? Almeno i primi anni, poi.
Però con le idee molto chiare.
Sì, no, perché... infatti, ma tra l'altro quando si parla di post-punk, uno dei punti di riferimento dopo lo scioglimento dei Sex Pistols è proprio la sua trasmissione. Lui viene chiamato ospite alla BBC a portare per fare un programma, un broadcast con i suoi dischi preferiti, e porta cose assurde,
sì.
Cioè cose che uno non si aspetterebbe mai, dal reggae al jazz, al dub, al progressive addirittura.
Lui è un grande fan da sempre, quello si era sempre dichiarato, di Peter Emil e de Van der Graaf.
Sì,
lui ha sempre detto, era un grande fan di Peter Emil. Sì, sì. Poi molto reggae, ma perché quello già era già
nei Sex Pistols non troppo,
no,
ma in altre band
però
qualcosa
nel punk rock, tutti noi
Clash,
i Clash, tutti grandi amanti e fruitori di
ora nei Sex Pistols non mi pare che trasparisse
no, però le influenze, lui ha sempre detto di essere un grande fan del reggae, del progressivo, di Alice Cooper, non mi ricordo,
è più strano, aveva
è famoso famosa quella trasmissione lì. E sì, loro sono sicuramente forse il gruppo più come dire,
gruppo più importante, forse
più importante, no? Più paradigmatico, sì. Diciamo di quello, sì, che è il post-punk,
sì, certo,
che è all'interno,
che c'è sia l'aspetto anche grafico, no? Perché parlavamo di Do It Yourself, no? Di un disco fatto con confezione in metallo, cosa che poi anche tutto quel filone, stava parlando di Scritti Politti prima, no? Uno dei loro primi singoli era fatto con copertina apribile fotocopiata.
E poi secondo me la cosa strana è che il quinto disco dei Public Image vede una serie di musicisti
album,
pazzesco,
sì. Quello che esce in vinile come album, in cassetta come cassetta, in CD come CD.
Che è un delirio, perché troviamo Africa Bambaataa, Steve Vai, Ginger Baker, cioè, certo. Troviamo musicisti fra di loro
difficilmente assimilabili,
fra,
no?
L'altro non compaiono nella copertina, perché
la copertina è quasi tutta bianca con pochissimi dati, forse anche per motivi di diritti, perché appartenevano a etichette diverse,
sì. Loro la spacciarono come discorso artistico,
certo,
perché il disco era situazionista, il disco era più importante dei musicisti. Però lì si vede come questo post-punk raccolga influenze,
che in realtà non è proprio questo azzeramento totale. No, questa è la cosa interessante, e su questo forse i Public Image Limited, al di là della proposta, che al di là di due o tre singoli che This Is Not a Love Song o Rise, che erano anche piuttosto popolari, è indubbiamente ostica, no? Il modo di cantare suo su queste basi, questo salmodiare sopra queste ritmiche ossessive, però in realtà, tolta questa patina, sotto ci sono un mare di influenze anche elevate, ecco, non banali.
Allora, noi avevamo parlato degli Scritti Politti, il nome fra l'altro viene da una storpiatura, no, degli Scritti Politici di Gramsci, quindi sono già programmaticamente politici.
Molto politici agli primi sei mesi anche loro, poi appunto succede quello che abbiamo detto, con una serie di influenze anche lì progressive, perché in effetti il leader della formazione, Grant Gartside, nel giro di un paio d'anni capovolge il sound del gruppo, riorganizza la formazione, che di fatto poi è un nickname suo da lì in poi, si fa aiutare addirittura da Robert Wyatt, e in quel punto, disco Songs to Remember dell'82, che è il punto di svolta, si assiste a un misto tra Michael Jackson e Robert Wyatt, che è apparentemente incompatibile.
Sì, sono dischi che escono fuori,
si catalogano anche male oggettivamente, perché poi si mettono nel post-punk, ma sono dei dischi un po' a sé.
Però interessante il brano che ci ascolteremo
prima ancora, ecco, prima di questa svolta, quindi prima di allargarsi prima a altre influenze anche nere e progressive, quando era proprio punk, o meglio post-punk. Cosa cantavano gli Scritti Politti?
Shank Block Bologna.
Eccola lì, sulla base ispirata a un evento, no, di rivolte.
Di rivolte a Bologna, perché comunque quegli anni era una delle città più politicizzate d'Europa.
Se pensiamo nel giro di 2-3 anni gli Scritti Politti a cosa canteranno, no? Sì. The Sweetest Girl, oppure anche Patti Feel Sorry for the Lover Boy, cioè singoli leggerissimi, no? Ma qui siamo all'inizio, Scritti Politti.
Over and above, and she has a view. Tendency number six. wants to know. Someone with a question that she doesn't want to see.
Erano gli Scritti Politti e sentiamo l'influenza anche di un certo Canterbury Sound, specialmente quello degli Harry Howe, quello non quello dei primi Caravan, ecco.
No, però insomma, poco romantico, ma insomma quello che apparentemente è piuttosto lontano dall'idea di post-punk, no? Che dovrebbe comunque rinnegare il sound del progressive in tutte le sue forme. In realtà no, un po' di crowd rock rientra, un po' di prog in qualche modo ci sta.
Poi abbiamo visto alla fine poi la musica è un po' questa.
Sì, ma è normale, certo.
Alla fine. Poi ecco un gruppo che dovremmo assolutamente ascoltare è Vic Goddard, dopo lo ascoltiamo, perché per esempio quello è un altro gruppo interessante, parte con un approccio anche intellettuale per poi gli ultimi lavori, anzi dopo il primo lavoro si butta su rock and roll, su rockabilly, perché poi Vic Goddard metterà
diciamo anche smesso piuttosto giovane di combinare qualcosa.
Però adesso ci ascoltiamo un disco che ho riscoperto da poco. E sinceramente non li ricordavo, però riascoltavo.
Non li ricordavi così?
Ricordavo così. Chameleons, Script of the Bridge, è il primo album.
Forse il secondo, no? fammi controllare rapidamente sulla mia memoria visiva.
Forse,
no?
Il primo dell'83, perché ne fecero un paio.
Oh,
uno dell'83.
Vediamo subito, via, perché
diciamo,
non è che siamo.
Ormai
no,
la memoria.
No. No, vabbè, poi insomma noi. Perfetto, qui non ci sono neanche.
No, no. Però comunque, vabbè, comunque Script of the Bridge, che comunque è del 1983, poi vedremo per bene,
certo,
la discografia.
Google.
E qui siamo già in territori sicuramente più rock.
Sì, cioè le chitarre ben presenti, la struttura è molto più regolare rispetto a Peel o a Scritti Politti dei primi giorni.
E il brano che ci ascoltiamo è Second Skin. E questo qui era un brano dei Chameleons, 1983 dal
sì,
primo
siamo
disco.
Un po' più avanti, l'album in effetti era il primo di tre della fase storica. Poi c'è stato anche in questo caso Reunion,
sì, più
o meno parziali. Se non sbaglio girò anche una band con un nome leggermente diverso, insomma, a Prato, quei 6-7 anni fa.
Che perché loro comunque... giravano anche come Chameleons UK, loro avevano in America
sì, perché c'è un'altra band, ma credo, ora non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sa che usavano un altro nome ancora, perché tra loro non c'era concordia, allora una parte della formazione girava di fatto come Chameleons, ma con un nome un po' diverso.
Comunque ci siamo scordati, cioè non è che ci siamo scordati,
è un'ora di tempo,
un'ora di tempo non possiamo, e quindi faremo un altro,
la scena è fertile indubbiamente,
un'altra puntata su, perché mancano gli Swarm Ups, mancano i Wire, mancano tantissimi gruppi, certo. E va bene, allora ascoltiamoci l'ultimo brano
chiudere.
Per questo speciale è Vic Goddard and the Subway Sect. Anche lui inizia con all'interno del Giro Punk, il manager lo stesso dei Clash, che fra l'altro incidono il primo LP, però il manager decide di non farli uscire e lui ricostituisce la band
e lo rifà da capo.
Lo rifà da capo e poi avrà questa svarione rockabilly.
Sì, poi dopo stranamente c'ha questa diventa revivalista e per poi di fatto smette,
sì,
no?
Poi
come si è detto prima.
Però diciamo il primo singolo, che è, spesso si trova anche nelle compilation punk, è un bellissimo brano. Siamo nel punk rock, siamo nel 77 se non sbaglio, però già ha questa trasversalità tipica,
ma
del
sì,
post-punk.
Ricorda quelle cose anche un po' tipo Smith, volendo, no?
Sì,
cioè un
sì,
po', un
sì,
po' più avanti.
Noi vediamo appuntamento alla prossima settimana dalle 21.30 alle 22.30. Grazie Filippo.
Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a Dottor Rose. Buona serata. What we want, does it not project the force? Subject to objects, journeys mean that a word loses course. We're talking in cliches, trade yourself for money. Having is more than being now. Nobody's sorry. No one knows what they're for. No one even cares. Popolare Network, Popolare Network.
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Hamas non si esprime ancora ufficialmente sulla proposta di accordo mediata da Parigi, ma è sempre più probabile una bocciatura, soprattutto dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu è rimasto fermo sulle sue posizioni. Non accetteremo né ogni tipo di accordo né a ogni prezzo, ha detto nel primo pomeriggio di oggi. La strada verso il cessate il fuoco è impervia, mentre nella striscia di Gaza si continua a morire. Sono oltre 27.000 le vittime dallo scoppio della guerra lo scorso 7 ottobre. Ancora dubbi e perplessità sulla riforma del premierato. Domani a mezzogiorno scadranno i termini per presentare gli ultimi emendamenti. Il dibattito è interno alla stessa maggioranza e prima di sciogliere gli ultimi nodi sarà probabile un vertice tra Meloni, Tajani e Salvini. Intanto a Roma quella di oggi è stata una giornata di tensione per le proteste dei migranti nel centro di Ponte Galeria. La contestazione è iniziata dopo la morte di un ragazzo che si è suicidato in cella. Domani a Catania invece si terrà l'udienza di convalida delle misure cautelari per i 7 ragazzi accusati di stupro di gruppo su una 13enne. Mentre la Francia attende ufficialmente l'esito del referendum indetto a Parigi. I cittadini hanno dovuto esprimere il proprio sì o no alla proposta di triplicare le tariffe di parcheggio per le auto più inquinanti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questa domenica 4 febbraio 2024. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. L'esercito di Tel Aviv dice di aver fatto irruzione nel comando centrale di Hamas a Khan Yunis, dove